Eccoci allora finalmente in contatto con questi compagni che fanno parte di associazioni brasiliane per il diritto all'abitare e che con l'occasione di questo documentario insomma sono qui in Italia, e allora parliamo con loro con molto piacere. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Intanto io ho dato un po' un'occhiata a quella che è questa lotta, quando è nata eccetera, perché avrei piacere che tu ci dicessi intanto quando nasce questa lotta a San Paolo del Brasile, per appunto con le occupazioni di case, e che tipo di composizione c'è, anche non solo sociale ma anche politica, all'interno di questa lotta. Poi parleremo ovviamente anche del documentario che ci dà l'occasione di approfondire l'argomento.
Sì, i movimenti sociali di abitazione esistono da tantissimo tempo in Brasile, però ovviamente con 20 anni di dittatura solo dall'85 riescono a ripartire e a formarsi ufficialmente. Il diritto alla casa, però, pensato come diritto alla casa vicino al lavoro, sia in centro, nasce solo nella seconda metà degli anni 90 con le occupazioni dei grattacieli abbandonati del centro di San Paolo. È una caratteristica tutta sua della città, in cui oggigiorno ci sono più di 50 grattacieli occupati. Ma tutto questo inizia soprattutto negli anni 90. Ecco, questo è un po' il panorama iniziale.
Sì, questa diciamo organizzazione, no, che si dà anche delle gambe, diciamo un coordinamento. Se ci vuoi parlare un po' anche di come è strutturato questo Frente de Luta.
Sì, c'è il Frente di Lotta per Moragia, di quale Welita è coordinatrice, lavora con vari gruppi di vari movimenti, no? Come se fosse un ombrello di vari movimenti, che insieme lottano appunto per il diritto alla casa e soprattutto il diritto alla casa nel centro della città. La FLM fa anche parte della CMP, che è la Centrale dei Movimenti Popolari, che è molto legata al Partito dei Lavoratori Brasiliani, no? Quindi nasce un po' insieme tutta questa parte di lotta dei movimenti sociali insieme ai movimenti di terra come l'MST, mentre in città c'è la Centrale dei Movimenti Popolari che fa questo lavoro. In particolare la FLM, appunto, sono varie lideranze di diversi movimenti che si uniscono dentro questa lotta comune, organizzando sia delle occupazioni di questi grandi palazzi, no, coordinandoli, sia facendo movimentazioni collettive, riuscendo a mobilizzare molta gente. Per avere un'idea, nel centro di San Paolo abitano in occupazione circa 15.000 persone. I dati dicono che esistono più di 45.000 unità abitative abbandonate, vuote o sottoutilizzate, no? E solo nel centro ci sono più di 400 edifici vuoti, che sono edifici a volte da 10 piani, a volte da 20 piani, hotel inutilizzati, a volte neanche inaugurati, in zone di altissimo valore, con debiti enormi verso lo Stato, anche debiti di luce, di acqua, debiti di IMU, che non pagano. Però anche quando noi entriamo e cerchiamo di fare questa lotta per trasformare queste abitazioni, questi edifici abbandonati, in case popolari, ci riscontriamo con un giudiziario che comunque dà la priorità alla proprietà privata. Questo è il nostro grande scontro. Abbiamo avuto qualche conquista con i governi più progressisti legati al Partito dei Lavoratori, ma che comunque hanno preso posta al comune poche volte, tre dalla fine della dittatura.
Senti, ma che mi colpisce il fatto di questi palazzi, il numero, insomma, già che tu dai delle occupazioni fa capire che è un fenomeno esteso. Come mai sono così abbandonati? Cioè, questo movimento occupa in realtà situazioni sfitte da anni, abbandonate, da come ci hai detto. Come mai succede questo? Non come mai occupano, ma come mai c'è questo fenomeno di tutto questo patrimonio immobiliare lasciato così?
Succede che negli anni 80 il centro di San Paolo non riesce più ad accattivare il capitale, diciamo così, che si trasferisce in regioni più ricche come la Avenida Paulista e dopo altre regioni come adesso sono la Berrini o altri, diciamo, viali dove cresce la speculazione immobiliare, e il centro proprio rimane abbandonato con palazzi che non riescono più ad offrire ciò che il capitale ha bisogno, quindi sono palazzi degli anni 30, degli anni 40, quindi con quelle stanzette piccole, un bagno per corridoio, e normalmente i proprietari, come in Brasile c'è la proprietà è molto concentrata in pochissime persone, queste hanno centinaia di palazzi, per loro lasciarne alcuni vuoti non gli fa alcuna differenza. Quindi abbandonano il centro della città per andare in zone, no, più valorizzate. Il problema è che il centro della città comunque rimane il luogo dove c'è più lavoro e rimane anche un luogo dove c'è la infrastruttura più completa, quindi c'è la metro, sono gli ospedali, ci sono le scuole, e quindi però è sottopopolata, cioè c'è una bassissima densità popolazionale. Cosa fanno? Continuano a spingere i più poveri verso le periferie. San Paolo il municipio ha 10 milioni di abitanti più o meno, la grande San Paolo, prendendo gli altri municipi intorno, arriva a 18. Quindi si parla di estensioni enormi, di 40 chilometri, in cui la persona per arrivare in centro a lavorare, perché è dove si concentra il lavoro, soprattutto per le persone di basso reddito, ci mettono due ore e mezza di trasporto pubblico, ecco, per arrivarci. La nostra lotta era proprio avvicinare i lavoratori al luogo di lavoro, permettendo che abbiano una vita fuori dal lavoro, perché si guadagni 5 ore al giorno, certo, di vita con i tuoi figli.
Certo, questo poi nelle grandi metropoli, per esempio in Europa, cioè almeno in Italia, invece c'è la scarsa popolazione abitativa nel centro, ma non c'è assolutamente questo fenomeno di cui parlavi. Io ti volevo chiedere anche un'altra cosa, c'è comunque una spinta anche oltre alle occupazioni a fare in modo che ci sia un piano anche governativo comunale per cambiare, destinare questi palazzi abbandonati a un'edilizia popolare?
Sì, sono tutte iniziative che vengono dai movimenti sociali e ne abbiamo fatte tante. La più importante rispetto a questi edifici è che dopo 10 anni nell'ultimo piano regolatore che c'è stato siamo riusciti a far inserire, ma dopo una grande lotta, una grande insistenza, siamo riusciti a far inserire una legge per cui chi lascia abbandonato questi edifici ogni anno deve pagare una tassa tipo l'IMU, che la è fissa, no? Però questa tassa raddoppia anno dopo anno, si chiama IPTU progressivo, per cui cerca di imporre al proprietario che ne faccia almeno un utilizzo sociale, no? Che abbia un'utilizzazione o che la rivenda a un prezzo più basso, perché in teoria dopo 6 anni il costo di queste tasse sarebbe uguale al valore dell'immobile. Questa è una delle conquiste. Ecco.
E questo potrebbe portare magari anche il comune o lo Stato a rilevare questi edifici e poi destinarli ad abitazione popolare?
Questa è quello che noi, la nostra pressione è esattamente questa. Loro dicono sempre che la terra è troppo cara e quindi non si riesce a fare abitazione sociale in centro. In Brasile non esiste l'abitazione sociale come la conosciamo noi qui in Italia, in cui la proprietà rimane allo Stato e la posse, diciamo così, rimane alla famiglia. In Brasile le unità costruite vengono date, viene data la proprietà, la chiave scrittura alla famiglia, il che crea alcuni problemi, no? Cioè comunque alza molto il valore appunto delle unità abitative. Noi adesso stiamo cercando appunto anche di inserire la locazione sociale, che è un po' il sistema che esiste in Italia o in Europa, che è quello che va per la maggiore, insomma.
Sì, senti, pure quello qui ha dei problemi perché molti, se non proprio di edilizia popolare, ma insomma di enti eccetera, poi sono stati venduti a chi poteva acquistarli e lì per speculazione. Ti volevo chiedere anche se tu ci parli appunto di palazzi abbandonati da decine di anni, se ci sono anche progetti di autorecupero e se sono magari finanziati.
Allora, noi facciamo sempre, una volta che si entrano nei palazzi, abbiamo sempre un'assessoria tecnica, sia tecnica che giuridica, ma la parte tecnica che normalmente è fatta dalle università, da delle assessorie di architetti, loro preparano, facciamo un piano di retrofit, no? Ossia trasformare palazzi con uso che non erano abitativi in uso abitativo. Rimangono comunque dei costi molto alti, noi li presentiamo al comune, alla regione, allo Stato, cercando di dimostrare la positività di queste cose, però le conquiste sono molto poche. Ne abbiamo avute nel 2003, siamo riusciti a conquistare tipo una decina di palazzi che in questo senso sì, hanno fatto questa trasformazione, sono stati dati alle persone che abitavano dentro alle occupazioni, in un periodo di governo dei partiti dei lavoratori. Dopodiché c'è stata una bolla immobiliare enorme anche lì, in cui i prezzi sono alzati a dei livelli che per loro dicono è impossibile fare abitazione sociale. Noi continuiamo ad insistere su questo. Poi internamente i movimenti fanno un po' di autogestione, sì, quindi riescono a volte a captare dei soldi da fondi dello Stato e comprarsi l'edificio e riuscire a rimetterlo a posto. Ci sono alcune esperienze così, ma molto poche rispetto alla necessità.
Senti, avete come notizia, cioè, di situazioni simili in altre città del Brasile, anche magari con la diversità? Perché io mi ricordo che in occasione delle Olimpiadi a Rio de Janeiro noi pure facemmo una trasmissione che parlava proprio della, diciamo, distruzione anche di quelle che vengono chiamate favelas, no? Quindi di un problema abitativo, per esempio, molto molto preoccupante, molto drammatico nella stessa Rio de Janeiro. Voi avete contatti con situazioni che possono essere anche diverse, ma che hanno al centro sempre il problema dell'abitazione?
L'abitazione in Brasile è un problema enorme e non si restringe alle occupazioni appunto degli edifici. Questa è una lotta molto specifica di San Paolo, perché si è creata questa cosa nel centro. Ma io voglio ricordare che metà del Brasile in realtà è un'occupazione, perché tutte le favela sono occupazioni, sì. Iniziano come occupazioni e rimangono di fatto non legali fino ad oggi, quindi sono situazioni informali. Ciò permette che lo Stato, quando ne vuole tirare via una, lo fa facilmente, perché appunto le persone non hanno i documenti di queste proprietà. Quello che è successo, quello che succede tutte le volte che ci sono questi grandi progetti, no? Le Olimpiadi, c'è stata la Coppa del Mondo, cioè queste, quando iniziano a voler montare grosse infrastrutture, le prime che vanno via appunto sono, certo, sono le comunità appunto occupate, soprattutto di terra, perché in Brasile in teoria di terra ce n'è tanta, però si vanno sempre spingendo più in periferia. Esistono anche la SLM, così come l'Unione dei Movimenti di Abitazione, la Centrale dei Movimenti Popolari, lavorano molto anche con occupazioni di terra. La differenza tra una favela e un'occupazione di terra dei movimenti è che noi la usiamo anche come inizio, no, di un percorso politico. In Brasile sia la povertà è molto criminalizzata e la lotta per i diritti è ancora di più. Quindi un'occupazione di terra fatta in maniera informale per viverci, che non ha un risvolto politico diretto, viene tollerata, ma nel momento in cui la fai cercando di immediatamente di avere un approccio politico, quindi di pressione politica, immediatamente il giudiziario si mobilizza per cercare di eliminare questa situazione.
Senti, vogliamo parlare allora anche del documentario che hai girato tu, come nasce, dove lo stai presentando qui in Italia?
Sì, il documentario è una piccola presentazione che l'abbiamo fatta dentro i movimenti, no? Io abito in Brasile, da San Paolo, dal 2009, e dal 2012 abito dentro alle occupazioni di cui per un tempo ho coordinato, e appunto nasce dalla necessità di spiegare di cosa succede lì dentro, come funziona, esattamente per cercare di diminuire la criminalizzazione che esiste dei movimenti sociali. Comunque i media parlano sempre molto male dei movimenti sociali, delle occupazioni, le persone pensano che esistano solo criminali, invece ovviamente sono tutti lavoratori che hanno bisogno di un posto dove stare. Quindi questo era un inizio, il documentario è una piccola introduzione a questo mondo, che è il mondo delle occupazioni, per rappresentare un po' il quotidiano anche, ecco. Senti, adesso lo stiamo presentando, l'abbiamo presentato l'altro ieri al Porto Fluviale, anche proprio per creare questo internesso tra movimenti sul diritto all'abitare anche in Italia, che era una cosa per noi importante, per imparare com'è la lotta qua e passare un po' la nostra esperienza, che è un'esperienza particolare, ma già di molti anni di lotta, no? Wellita, che è qua con me, lei abita in occupazione da quando ha 12 anni, quindi si è vista tutto il percorso negli ultimi 20 anni di questa lotta. Domani la presentiamo a Bologna al Circolo della Pace in Via del Pratello, sempre in una situazione molto informale, ma è più una scusa per riuscire a coscientizzare,
sì, abbiamo capito.
Questa problematica.
Certo, poi diciamo è un movimento che comunque trova, diciamo, si trova un po' in quasi tutte le parti del mondo, perché qui da questo punto di vista sicuramente la situazione sta peggiorando, quindi scambiarsi anche, oltre che conoscenze, anche esperienze, è sicuramente utile. Come si intitola il documentario?
Il documentario si chiama Il diritto di occupare, è su YouTube in portoghese, ho già detto di occupare, però non è ancora sottotitolato in italiano. Però lo metto in breve, metterò
bene. Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo buon viaggio e anche buona presentazione che farei appunto a Bologna oggi. Grazie.
Perfetto.
Infinite, ciao.
Grazie,
ciao,
a,
ciao.
Grazie ciao. A voi, un abbraccio, ciao.
Un abbraccio, ciao. Beh, molto interessante anche questo, ieri, l'altro ieri, non mi ricordo bene, è stato presentato appunto all'occupazione.